Allora capite che questo sistema per cui la giurisprudenza dice che quello che c'è scritto in Costituzione non significa granché, ma bisogna guardare al livello degli interessi, comporta che tutti i conflitti tra Stato e Regione finiscono nella Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale deve decidere se prevale l'interesse nazionale o quello delle Regioni. Su base di che cosa? Il livello degli interessi di per sé non è una questione giuridica, è una questione politica. Non a caso i costituenti dicevano: su questo giudica il Parlamento, non un giudice, ma il corpo politico per eccellenza. Sono affari della politica. La domanda: conviene che la classificazione alberghiera la faccia lo Stato o le regioni? Non ha una risposta giuridica, ha una risposta in termini di convenienza. E chi giudica la convenienza? Il corpo politico. La cosa che mi premeva mostrarvi, che apparentemente può sembrare una follia, è che la sentenza della Corte è pronunciata in materia di fiere mercati e sta facendo salvo un decreto di trasferimento che ritaglia una serie di fiere mercati perché di interesse nazionale. Questo è un decreto emanato nel 70, nel 71. Nel 77, cioè 6 anni dopo, viene fatto un altro decreto di trasferimento in cui fiere mercati diventa oggetto di un nuovo trasferimento di funzioni. E che significa? Che cos'è che va in capo alle regioni? Non è deciso in base a diritto, ma è deciso in base a quello che sceglie il governo, una scelta politica, che ci dice qual è la funzione di fiere mercati, concernono tutte le strutture di servizi, bla 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 bla, anche gli oggetti d'arte, mercati all'ingrosso, la produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici. Sono di competenza dello Stato, ecco il ritaglio, enti fiera internazionali di Milano e Bari, vedete anche qui c'è il ritaglio delle competenze, solo che questa volta vengono ritagliate meno competenze e date alle regioni più competenze. Nel 98 c'è il nuovo trasferimento dei cosiddetti decreti Bassanini, le funzioni amministrative relative a materie fiere e mercati segue nuova definizione delle funzioni, che si estendono anche al commercio, e nuova indicazione di fenomeni che sono riservati allo Stato. Cioè, a diverse tappe, il Parlamento ha delegato al Governo il compito di trasferire funzioni alle regioni e il governo ha riempito le scatole con le etichette delle materie di nuove funzioni amministrative, diverse da quelle precedenti. Sempre scelte e decisioni politiche amministrative. Il decreto legislativo 112 del 98 ha una storia esemplare, è il cosiddetto decreto Bassanini. Qual è il contesto storico di questo decreto? Prodi vince le elezioni nel 96 e Bassanini è il suo ministro per gli affari regionali e per la pubblica amministrazione, delega base completa. Franco Bassanini è un costituzionalista che ha dedicato la sua vita di lavoro, diciamo, scientifico, università, al problema delle regioni, per cui è uno che sa quello che fa. Nei programmi del governo Prodi c'è la riforma costituzionale. Quindi fanno una legge costituzionale che istituisce una commissione bicamerale per fare uno studio condiviso di una grande riforma costituzionale e ne affidano la presidenza niente a poco di meno a Massimo D'Alema. Passa come la commissione D'Alema. La commissione D'Alema si mette al lavoro cercando di fare un testo condiviso. Nel frattempo Bassanini, che scalpita, dice: va bene, io preparo il trasferimento delle funzioni delle regioni a Costituzione vigente, cioè comincia a svuotare i ministeri e attribuire funzioni a regioni, province e comuni senza aspettare la riforma costituzionale che è lì per essere approvata, pensavano. Capite l'operazione? Per cui una riforma in via legislativa che anticipa la riforma costituzionale che allora era intitolata il federalismo, perché siccome la Lega aveva conquistato una certa quantità di voti, sempre molto relativa, con un messaggio fortemente federalista se non separatista, la risposta dell'alleanza di centrosinistra è stata: federalismo lo facciamo noi e lo facciamo con una riforma costituzionale e nel frattempo lo applichiamo con una riforma legislativa che anticipa la riforma costituzionale. Bel casino. Naturalmente la commissione D'Alema fallisce, per fortuna, perché i lavori che aveva prodotto quella commissione erano obrobriosi. Era una commissione che aveva, in cui sedevano tutti i rappresentanti di vertice dei partiti, per cui dal punto di vista politico era molto rappresentativa, il quale aveva concordato un testo di riforma della seconda parte della Costituzione, di tipo pessimo, confuso, fatto male, eccetera. La cosa divertente è che, come era facilmente prevedibile, questa commissione fallisce politicamente. Era l'anno 98, direi, e andandocene in barca a vela con il mio amico Petruzzella nelle isole siciliane minori, parlando della riforma costituzionale, dicemmo: ma guarda, questa riforma fallisce, vero? Fallisce, sì, ma figurati, questa fallisce. La conseguenza cosa sarà? La conseguenza sarà che i nostri colleghi per qualche anno stanno fermi e invece di scrivere i manuali scrivono commenti alla proposta di riforma costituzionale. Questo è il momento di fare un manuale, puntando sul fatto che la Costituzione fallisse, la riforma fallisse. Infatti è uscito la prima edizione in contemporanea col fallimento della riforma costituzionale, ma tanto il manuale era costruito sulla vecchia Costituzione per quanto era perfetta, è stato un grande intuito. E la riforma fallì l'ultimo giorno perché D'Alema riuscì a avere l'accordo di tutti, compreso del grande capo, cioè Silvio. Ma all'ultimo momento quelli della Lega dissero: no, centralistico, troppo poco, vogliamo di più, no, proveremo mai questa roba. E si tolsero dalla maggioranza, ma rappresentavano il 10%, 11%, per cui la commissione licenziò un testo su cui erano d'accordo tutti. Ma quando questo testo arrivò alle Camere per incominciare il tragitto parlamentare, Berlusconi disse: no, non sono più d'accordo, come sempre. E quindi D'Alema si prese il palo in faccia. Era il 2000, la legislatura si chiudeva nel 2001, 96-2001, il governo non voleva andare alle elezioni senza aver approvato la riforma, già si capiva che avrebbe perso le elezioni, tanto è vero che candidarono come candidato alla coalizione Rutelli, cioè dire vogliamo perdere, e gli ultimi giorni della legislatura utile fecero la riforma del titolo quinto, che passò per credo 3 voti. Avevano la maggioranza in Parlamento, fecero approvare a tamburo battente questa riforma costituzionale per poi andare alle elezioni. Naturalmente la minoranza parlamentare che pensava di vincere le elezioni si dichiarò contraria, raccolse le firme per referendum, per cui noi andammo a votare in primavera per il nuovo Parlamento e vinse clamorosamente il centrodestra. E in autunno andammo a votare per la riforma costituzionale e vinse la riforma costituzionale che passò col voto popolare. e quindi passò una riforma osteggiata dalle forze politiche che, andate al governo, avrebbero dovuto gestire le riforme. Io invece boicottarono, per cui la riforma partì sobbalzoni in maniera molto confusa, eccetera. Per il resto la riforma era una fuga in avanti, una fuga in avanti anche abbastanza imbarazzante per certe cose. Se io perché sì, il slide giusto. Perché una fuga in avanti? Perché Giuliano Amato, che era Presidente del Consiglio dei Ministri, fece togliere dal testo la parola federale, perché nel testo originale, l'articolo 114, che è quello che inizia il titolo quinto, avrebbe dovuto dire che la Repubblica federale è costituita dai comuni, province, eccetera. Adesso voi non siete dei giuristi in formazione, nessuno è perfetto, va bene, ma potete capire il senso delle cose scritte, no? Allora, nel 48 c'è scritto: la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Questo è lo Stato che nella sua complessità si riparte enti derivati, enti minori. Nel 2001 si scrive invece: la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane che ancora non esistevano, dalle regioni e dallo Stato. Il che significa che c'è un'equazione per cui la Repubblica è uguale da tutti questi più lo Stato, il che significa che se la Repubblica è uguale allo Stato, tutto il resto non conta niente, è zero. Se invece conta qualcosa, lo Stato non si identifica con la Repubblica è un'entità diversa, tanto è vero che si voleva chiamare la Repubblica federale, e la federazione che si costituisce da questa pila di enti che dal basso vanno verso l'alto e culminano nello Stato, tutto questo è la Repubblica federale. Da fuga in avanti, perché significa invertire il senso della storia. Il senso della storia non è che i liberi comuni medievali con le province istituite da Savoia, le città metropolitane che ancora non esistono e le regioni istituite nel 48 insieme danno luogo allo Stato e quindi alla Repubblica. No? È solo finzione, è solo parole. È un tentativo di modificare il corso della storia. L'Italia non è uno Stato centralistico che decentra in periferia, ma improvvisamente è uno Stato federale che tira su il suo potere dalla periferia. E questo viene, queste sono le due slide, viene tradotto in un nuovo articolo 117. Quello vecchio dice: la regione emana per le seguenti materie norme legislative. La regione emana per le seguenti materie, enumerazione delle materie di competenza regionale, enumerazione dei poteri conferiti, e questi poteri conferiti e enumerati sono i poteri degli enti derivati, con l'implicita clausola che tutto ciò che non è conferito resta allo Stato. Questo è lo schema dello Stato regionale, lo schema della Costituzione del 48. Oggi invece, bacchetta magica, si fa il federalismo, ma non si dice le parole, si fa il contrario, e cioè si enumerano i poteri dello Stato centrale. Eccoli qua. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. Cioè l'enumerazione dei poteri è fatta come se questo fosse uno Stato federale, e come se lo Stato federale si potesse fare con la bacchetta magica. Questo Stato è 1, 2, 3, federale, poco. Mentre in tutti gli altri Stati federali, questo è un processo storico di devoluzione di poteri verso il centro. Questo invece è soltanto il testo modificato di una Costituzione che improvvisamente decide di cambiare il verso della storia. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. Segue enumerazione. Poi c'è la legislazione concorrente per altre materie, dove però lo Stato può fare solo principi e non può fare amministrazione, e poi c'è la clausola finale residuale, spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Questo è, qui non c'è più, è la Costituzione degli Stati Uniti, no? Il Congresso esercita il potere legislativo nelle seguenti materie. Tutte le materie non conferite restano nella sovranità degli Stati membri. E noi abbiamo fatto una riforma costituzionale ispirata a questa follia. Con una particolarità, non so se parlarne perché questo incasina un po', notate, però ve lo devo dire perché a un certo punto va detto, stiamo parlando del titolo quinto della Costituzione. Il titolo quinto della Costituzione detta la disciplina ordinaria che si applica a tutte le regioni, appunto, ordinarie, le 15 regioni ordinarie. Non si applica invece alle regioni a statuto speciale, le 5 regioni originarie. Il titolo quinto non riguarda le regioni speciali, ma solo le regioni ordinarie. Se ne è sfuggito, glielo ripeto. Le regioni sono ordinarie o speciali. Le regioni ordinarie si chiamano così perché sono tutte disciplinate dalla Costituzione direttamente, titolo quinto. Le regioni speciali invece sono 5 e hanno 5 discipline diverse una dall'altra, sono 5 statuti, ognuno stabilisce le competenze e il funzionamento della singola regione. C'è qualcosa che... No. Me lo posso ripetere anche 20 volte, non c'è problema. Questa è la cosa singolare, che riformando il titolo quinto nel 2001 si è riformato l'ordinamento comune delle regioni ordinarie, ma non si è toccato l'ordinamento delle regioni speciali, che resta improntato ai vecchi meccanismi, cioè l'elenco delle materie delle regioni e province autonome, mentre la disciplina ordinaria invece cambia criterio. Da dove devo ricominciare?
No.
Sicura?
Sì.
Capite che questa è una cosa molto singolare. Noi siamo partiti con l'idea. Ci sono 20 regioni. Di queste 20 regioni, 5 hanno problemi specifici e hanno uno statuto costituzionale che detta la singola disciplina per la singola regione. E poi c'è la Costituzione, il titolo quinto, che disciplina in maniera uguale le altre 15 regioni. Però come impostazione è la stessa. Sia gli statuti che il titolo quinto si basano su un elenco o più elenchi di materie devoluti alle regioni, secondo il meccanismo dello Stato regionale. Tutto quello che non è devoluto resta allo Stato centrale. Nel 2001 arriva la bacchetta magica della riforma costituzionale, si modifica il titolo quinto, ma non si modificano i statuti speciali. Per cui ancora oggi noi abbiamo la disciplina generale delle regioni ordinarie che si basa sulla enumerazione delle potestà legislative dello Stato, con la clausola residuale a favore delle regioni. E poi abbiamo 5 antichi vecchi statuti speciali che si basano sulla tecnica di enumerare le funzioni delle regioni con la clausola residuale a favore dello Stato. Cioè, voi capite che c'è qualcosa che comincia a fare un po' di mal di testa. Allora, per compensare questo meccanismo, c'è una norma della riforma costituzionale del 2001 che dice: visto che alle regioni ordinarie ormai spetteranno molte funzioni in più, automaticamente queste funzioni in più saranno riconosciute anche alle regioni a statuto speciale. Quali sono queste funzioni? Cavoli vostri, interpretate, decidete, non mi rompete. Cioè il contenzioso elevato sistema. Ma sono state davvero trasferite molte funzioni nelle regioni ordinarie? La risposta è no. E come mai? E adesso vediamo come mai. Il tutto in non più di 2 minuti. Ce la farò? No. Ce la posso fare? No. Qualcuno ci costringe a farlo?
No.
No, arrivederci. Facciamo la prossima settimana.